Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento con il Segnalibro. Oggi ci avviciniamo al libro Stagioni di Mario Rigoni Stern, pubblicato nel 2006. In quest'opera di grande bellezza, frutto dell'esperienza di tutta una vita, Rigoni riesce a dare anima alle stagioni, sempre uguali e pur così diverse nel loro avvicendarsi. Ne traspare un uomo in perfetta simbiosi con quel mondo di montagna che vive con profondo rispetto. Un uomo in pace con se stesso, con la sua gente, i boschi. Un uomo di pace. Farsi accompagnare dalla sua scrittura è riscoprire il segreto di una vita semplice che assegna a tutte le cose dignità, perché ogni piccolo o grande accadimento fa parte di quel grande quadro complessivo e ciclico della vita in cui trova posto anche l'uomo. E così, dopo la neve dell'inverno, arriva l'erba nuova della primavera e poi giunge la notte breve e frescolina dell'estate. Giungono i colori del bosco in autunno, la stagione di caccia e poi i primi fiocchi di neve a raccontare l'arrivo di un nuovo inverno. Le voci di Giovanna Amore e Daniela Barzan interpretano Primavera, tratto dal libro Stagioni. Un tempo, la primavera, per l'uomo di montagna, coincideva con la partenza per paesi lontani, a lavorare in cambio di quel denaro che avrebbe contribuito a passare l'inverno e a scongiurare la fame. Così ci racconta Mario Rigoni Stern in Primavera.
La partenza avveniva nel mese di marzo, quando il disgelo aveva liberato i passi che nelle nostre montagne erano come porte verso i paesi dell'Europa centrale. Andavano a piedi con gli arnesi del mestiere dentro un sacco appeso alle spalle con due pezzi di corda o sulla carriola che spingevano con l'indispensabile. Così i nostri montanari si avviavano verso la Prussia, l'Austria o la Boemia a lavorare in cambio di marchi o corone che davano poi la possibilità di svernare in famiglia. Lungo i percorsi che di anno in anno venivano tramandati ai più giovani avevano i loro luoghi di sosta cadenzati a giornate di cammino. Dormivano nelle stalle o nei fienili dei contadini che offrivano ospitalità gratuita. Ricambiavano con qualche lavoretto. Chi poteva a Trento dal 1867 saliva sul treno dopo aver acquistato il biglietto secondo le possibilità del portamonete. Come passaporto tutti avevano in tasca il certificato di battesimo. Ancora oggi, non certo tra i giovani, è ricordata una frase di questi migranti stagionali. Uno che era ritornato a casa dopo 8 mesi di lavoro, a chi gli chiedeva dove quell'anno si era fermato, aveva risposto: «Sono stato 3 marchi al di là di Ulm». Spiegò che, giunto in una stazione e ritrovandosi ancora in tasca 3 marchi, li aveva spesi tutti per un biglietto che lo portasse il più possibile verso l'interno, perché aveva pensato lì certamente era minore la concorrenza degli stagionali e meglio poteva scegliere. 3 marchi al di là di Ulm, per molti anni, volle dire andare lontano, verso un qualsiasi luogo, per ben lavorare e più guadagnare. Ma quando finisce l'inverno? È una domanda che nei giorni di fine marzo mi sento fare dai giovani o dai vecchi che conservano poca memoria. Sì, nevica. Di notte andiamo abbondantemente sotto lo zero. E in casa accendiamo il fuoco nelle stufe. È però sufficiente un giorno di sole e i prati ritornano verdi poiché la terra è in amore.
Le allodole erano le prime ad annunciare la stagione della rinascita del bosco, seguite dalle rondini, e poi da Fringuelli e Merli.
Sensi e fantasia ti aiutano a scoprire la primavera del bosco, che è misteriosa, segreta, viva. Erano le allodole le prime creature a indicare il cambiamento di stagione, ossia la fine dell'inverno. Le prime allodole arrivavano quando il sole nella sua risalita rendeva libere dalla neve le rive esposte a sud. Un mattino sentivi un brivido percorrere le membra, vedevi uno svolare sopra la proda e dopo il trillo gioioso dell'allodola mattiniera. Era un attimo di felicità. Ma da dove arrivava questo intenso sentimento? Da quale remotissima mattina del mondo? Era bello quel giorno, era bella tutta la terra, era buona la gente. Ora, dopo non molti decenni, da noi non arrivano più, o se arrivano sono così rare che la loro presenza provoca incredulo stupore e non si rinnova il brivido delle nostre lontane primavere. Le rondini arrivano sempre dopo di loro e prima delle rondini giungono da lontano le ballerine bianche, i fringuelli, i merli di bosco.
I ragazzi, che giocavano in ogni stagione, in primavera scatenavano tutte le loro energie e la gioia si prolungava fino al tramonto.
Da ragazzi si giocava sempre, in ogni stagione e tempo. Ogni tempo e ogni stagione avevano i loro giochi, ma era l'aprile che ci faceva scatenare nelle sere che allungavano il tramonto. E quando le campane suonavano l'ora di notte, le madri o le zie ci chiamavano in casa per andare a dormire. E che dormire! Come ci mettevano a letto, così ci trovavano al mattino, dopo quasi 12 ore filate. Per il giorno di San Marco c'era l'immancabile arrivo dei rondoni. Mio nonno ai primi di aprile mi faceva scrivere una cartolina postale. Al capo dei rondoni neri, Alessandria d'Egitto, Africa. L'inverno è passato e non c'è più neve. La stagione è buona e come sempre abbiamo per voi il tetto e la soffitta. Vi aspettiamo, Mario e nonno Tony. Andavo di volata a imbucare la cartolina e la nostra cartolina davvero arrivava laggiù, lontano, lontano, perché dopo una 15ina di giorni ritornava la risposta. A nonno Tony e Mario, via Ortigara, Italia. Cari amici, da noi l'inverno è stato buono, ma ora fa molto caldo. Arriveremo alla solita data. Arrivederci. Il capo dei rondoni neri. Alla sera del 24 aprile osservavo attentamente il cielo per scoprire per primo la pattuglia di rondoni che veniva in avanscoperta. Erano 2 o 3 e quando li vedevo solcare il cielo sopra la nostra casa, correvo dal nonno per dargli l'annuncio. «Sono arrivati! Sono arrivati! Eccoli lì in alto! Guarda, nonno, come volano veloci!» «Sì, sì, li ho visti anch'io. Sono sempre di parola. Domani arriveranno gli altri.» E mi regalava una caramella al miele.
La primavera è la stagione dell'uscire dalle proprie case per camminare in libertà senza una meta, con l'animo leggero e la voglia di scoprire i segnali della rinascita.
Se la prima neve che senti scendere in una notte di novembre è un invito a raccogliersi nei ricordi o nella lettura, la prima pioggia d'aprile che ascolti battere sul tetto ti dà ristoro e distensione, ritrovi un amabile sonno e poi al mattino il desiderio di andare, di uscire fuori, camminare in libertà e senza una meta, perché la primavera non ha confini. È subito dopo questa pioggia che i prati rinverdiscono e al mattino li vedi nuovi e lavati dall'inverno. Ed è quest'erba nuova che i caprioli aspettano da 12 mesi. escono sui loro pascoli nelle ultime ore del pomeriggio. I maschi hanno già formato le corna e le puliscono del velluto strofinandole o lottando con i rami dei cespugli o contro le giovani piante di conifere. I più belli e vigorosi incominciano a imporre la loro superiorità agli altri maschi e marcare il territorio spargendo l'odore della loro urina o delle ghiandole, raspando e scorticando. I merli riprendono possesso dei loro vecchi nidi attorno alle contrade. I tordi fanno i nidi dove nel bosco si incrociano i sentieri. Non li costruiscono sugli alberi vecchi, ma a tre quarti d'altezza di quelli fronzuti, dove è difficile scorgerli. Come li aspettavo i segnali della primavera! È stato lungo e freddo l'inverno passato. Ho visto pochi anziani in giro nelle ore pomeridiane perché il termometro raramente saliva sopra lo zero. Ma ieri, ultimo giorno di marzo, ho davvero visto la primavera. Non quella del Botticelli, ma quella mia, più povera, più terrestre. Una rondine che sfrecciava sopra un letamaio nel prato ancora in parte innevato.
Alla memoria dell'autore torna il ricordo del suo ritorno a Baita, una volta abbandonato il lager. Era primavera anche quella volta.
Camminava assorto e lento lungo il margine del bosco. Da lontano si sentiva arrivare un rumore come di carri sull'acciottolato, ora lontano, ora più vicino, secondo da dove spirava l'aria. Camminava. Era stato tra gli ultimi ad abbandonare il lager. Non era dipeso da lui perché si era ritrovato nella baracca degli ammalati. I comandanti e le sentinelle erano spariti perché i soldati russi sembravano avvicinarsi. Anche i prigionieri, a gruppi, erano andati via. E lui, appena gli parve di aver ripreso un po' di forza, andò alle cucine. Non c'era più nessuno e racimolò qualcosa. Pezzi di pane rosicchiati dai topi, mezzo chilo di crauti, cavoli. Mise quanto poteva in una borsa a tracolla e si avviò verso occidente. Camminò prima attraverso un grande prato sull'erba per raggiungere il bosco che gli era lontanissimo. Tra l'erba distinse delle foglie di tarassaco e si chinò a raccoglierle per mangiarle. Erano amare e fresche. Le foglie di pastinaca erano invece dolci, quelle di cumino saporite e un po' forti. Ma avevano il sapore della primavera come quelli sui prati dell'infanzia. Camminando alzò una lodola e finalmente raggiunse il bosco. Il sole aveva passato lo zenith. Sospirò, profondo. Ora, pensava, posso camminare più tranquillo. Camminava, camminava. Avrebbe anche voluto dormire sotto un albero, sugli aghi secchi e profumati dei pini, respirare profondo, solo. Nel crepuscolo sentì il canto del cuculo. Si stese sotto un pino, osservò un leprotto al pascolo e si addormentò.
La primavera è la stagione degli amori. È il tempo del re della foresta, il gallo cedrone.
Quando sui solivi fioriscono i larici in amenti giallo e rosso vivo, è quello il tempo del nostro gallo cedrone, re della foresta ancora più del cervo, che incomincia a lanciare il suo toc 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 ancora prima che si annunci l'alba. «Lo spirito della notte che chiama il giorno», dice un poeta russo. È lui che nella primavera chiama il sole per tutti i viventi, lui che ci dice di essere ancora qui e di avere superato l'inverno. Ha messo la livrea più bella, e su un ramo nudo o tra il cimale di un abete delimita il suo balz. Dapprima è sospettoso. Vuole essere tranquillo nella sua dimostrazione amorosa. Toc, toc. Ogni tanto fa degli intervalli e ascolta e gode il lento ritorno della luce. Quando incomincia a rischiarare, riprende il suo verso con più insistenza. Tronca il canto con un toc più forte e poi chiude la strofa con un gorgoglio come un trillo. Questi primi segnali di richiami amorosi sembrano deboli al nostro udito non abituato ad ascoltare le voci della natura, ma non per le sue femmine. Loro volano nel brivido antilucano, si avvicinano silenziose, ma lui le sente anche se lo osservano nascoste. Lui, il grande re, plana dal ramo e nella rischiarata radura si dimostra in tutta la sua forte bellezza. Gonfia le piume, raddrizza il capo, rugliando al cielo. Allarga le ali segnando il terreno. Apre la coda che il primo sole rende cangiante nei riflessi e il suo canto, che diventa simile al suono della cota sulla falce, riempie l'universo. È così la sua danza d'amore, alla quale le sue femmine non possono resistere, e allora escono sul balz, poi fuggono veloci e si nascondono. Lui riprende l'irresistibile richiamo. Ritornano. Così per più volte. Vola sull'albero, ritorna a terra, canta, danza, ama.
Nella stagione della rinascita, la primavera, Mario Rigoni ha perso il nonno e l'amatissima mamma, persone che hanno segnato la sua vita. Lui ci dice che l'andare in cimitero in un giorno di primavera è ritrovare memorie e dolci malinconie.
Era la primavera del 1936 e ancora ricordo il respiro affannoso e pesante e il rantolo al di là della parete che divideva la sua camera dalla mia. Non riuscivo a dormire. Una settimana prima, affacciandomi alla porta della sua stanza, mi aveva chiamato con un cenno. Era dolorosissimo il suo male. Quel giorno la radio che aveva sul comodino trasmetteva sommessamente un'aria, forse del Rigoletto di Verdi, autore che amava. Con un cenno mi chiamò vicino al letto, alzò la sua mano e prese la mia. Non disse niente, ma i suoi occhi erano pieni di lacrime. Dopo poco mi fece cenno di uscire. Fu il suo addio a un ragazzo che affrontava la vita. Anche quando condussero al cimitero mia madre, era una giornata smagliante di primavera. Verdi e fioriti prati, alte nel cielo cantavano le allodole e quattro guardacaccia in divisa portavano la bara. Sulla sua tomba, finché posso, coltivo rose, porcellane o viole, i fiori che amava. Ero stato dei figli quello che più l'aveva fatta penare, perché, di tutti, quello che più era nei pericoli della guerra e della montagna.
Primavera è anche riapertura delle malghe di alta montagna, dove le vacche pascolano libere sui prati, dove il formaggio ha il profumo dei fiori e il burro è giallo e ha un sapore diverso a seconda della provenienza.
A maggio c'era ancora la neve sui pascoli alti. Eppure, sulle rive a sud, ecco apparire le soldanelle e il grasso tarassaco, festa per le api. Tony dei Nickel ha fretta di ritornare dove i galli forcelli fanno la parata d'amore e le marmotte escono dalle tane. Per il primo mercoledì di giugno, quando risalirà con la mandria, l'erba sarà di un verde intenso e tenero, e i recinti riparati e preparata la scorta di legna secca. Il formaggio con il latte dei fiori e l'erba di giugno è per me il più buono, e questo Tony lo sa. Anche il buttirro è giallo, di un bel giallo che accompagna il sapore della provenienza. Le sue vacche su questi pascoli sono in buona salute. Un ente per la conservazione e lo studio delle razze bovine, 2 o 3 anni fa, gli consegnò per un controllo alcuni capi di una razza diventata ora rara, la burlina. Tony aveva avuto incarico di lavorare a parte il latte munto da questa mandrietta e mi ha voluto donare 1 chilo di questo formaggio stagionato per 20 mesi. Ho scoperto il sapore che mi ha riportato all'infanzia. È il miracolo della primavera in montagna, di certi pascoli, di certe vacche, di certi casari. Dopo tanti inverni è davvero bella la primavera in montagna e più passano gli anni e più l'ammiro e la godo. Da ragazzo la vivevo e basta. La primavera era con noi, come noi quando si giocava a gara con la natura. Era primavera. La si viveva e basta.
Termina qui il racconto Primavera dal libro Stagioni di Mario Rigoni Stern, interpretato da Giovanna Amore e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto di Amici per la vita di Lewis Goldman.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.